Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione radiofonica animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità, le idee, l'arte, gli stili di vita, leggendo le notizie attraverso un filtro speciale. Parlare del modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali. Diciamo altre specie animali, intendendo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler spesso ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 809, parleremo di trasferimenti e reintroduzioni di animali quando noi umani vogliamo sostituirci a Dio. Avremo l'autore del libro Anche Hitler era vegano, Dario Martinelli, che ci racconterà qualcosa di questo suo ultimo lavoro editoriale sulla questione animalista, antispecista e vegan. E gli autori e attivisti antispecisti Troglodita Tribe ci racconteranno qualcosa sui patentini per i cani in Lombardia. E siccome lo chef Gabriele Palloni è impegnato a difendere i diritti dei pesci in Grecia, useremo una ricetta registrata a un mercato contadino: farro freddo con tempè e prugne, sempre ovviamente vegana e cruelty free. Thoughts and vision. Notizie arrivano da continenti diversi, ma hanno in comune il senso di onnipotenza della specie umana nei confronti delle altre specie animali. Partiamo dall'India, dove il movimento animalista sta esprimendo in questi giorni la sua ferma condanna per il trasferimento di 4 elefanti da un parco di Bangalore in India a Osaka in Giappone. Le associazioni affermano che il viaggio aereo di 12 ore e la nuova collocazione potrebbero danneggiare la salute degli animali. 3 femmine e un maschio. In cambio di questi elefanti, dal Giappone arriveranno al parco di Bangalore in India altri 23 animali, di cui 12 tra ghepardi, giaguari e puma, 3 scimpanzé e altre 8 scimmie dal cappuccio nero. Secondo i biologi che condannano il trasferimento, i parchi naturali dovrebbero ospitare solo animali nativi dell'area. Gli elefanti asiatici, di cui secondo il WWF restano meno di 50.000 esemplari in libertà in tutto il mondo, sono totalmente estranei al Giappone. Non si comprende la ragione di questi viaggi, afferma il WWF. L'associazione People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, tra i più grandi gruppi animalisti del paese, afferma: anche se negli ultimi mesi gli elefanti sono stati addestrati a salire e scendere dal cargo che li trasporterà in Giappone, il volo li terrorizzerà e creerà grandissimo stress. Questi scambi dovrebbero essere proibiti. Notizia altrettanto malaugurata arriva dalla Libia, dove a Derna, nell'est del paese, 72 cobra sono stati rilasciati in una riserva naturale, provocando allarme tra i residenti. Le autorità hanno aperto un'indagine dopo che la ONG Alaya ha rivendicato l'iniziativa sui social. L'azione è avvenuta nella riserva di Wadi al-Naka, a ovest della città, e secondo l'organizzazione è stata accuratamente pianificata in un'area lontana dalle attività umane. I cobra, sostengono i promotori, limitano la riproduzione di rane e ratti e sono una parte naturale della catena alimentare. Sui social media, però, molti residenti hanno espresso timori per la sicurezza pubblica e hanno chiesto l'intervento delle autorità. Nel frattempo, l'iniziativa continua a dividere l'opinione pubblica. C'è chi la considera un contributo all'equilibrio ecologico e chi preferirebbe evitare potenziali incontri ravvicinati con animali velenosi. Queste vicende ci ricordano l'infelice operazione di reintroduzione dell'orso in Trentino. Oltre alla questione etica, che per noi rimane fondamentale, ci sono anche altre preoccupazioni. Per esempio, se il territorio non è sufficientemente vasto, Se le persone non sono sufficientemente preparate, queste reintroduzioni innaturali possono facilmente sfociare in tragedie. Non appena accadrà qualcosa, i serpenti cobra saranno criminalizzati e si inizierà a cercarli per massacrarli, pur non avendo loro nessuna colpa. Giocare a fare Dio, creando animali, spostandoli a piacere, reintroducendoli dove sono estinti, dovrebbe essere considerato un peccato mortale. La scelta alimentare vegana è tra le più socialmente difficili da sostenere, non per le rinunce, nemmeno per il gusto, tanto meno per la salute, ma da un punto di vista sociale è un disastro. La mia personale esperienza è stata complicata. I miei genitori lo vissero come un tradimento. I miei amici e conoscenti si sentirono giudicati. Quando mangi in compagnia, nel momento in cui si scopre che sei vegano, si inizia a parlare di questo argomento, solo di questo argomento, e non si smette più. Chi ti vuole bene ti dice che mangia pochissima carne. Chi non ti vuole bene può arrivare a dire cose davvero bizzarre. A una cena del movimento Notav in Val di Susa, intorno al 2010, mi trovai tra persone con molte affinità. Ciò nonostante, un signore molto irritato affermò che non avrebbe avuto alcun problema a mangiare carne umana. Quella volta restai in silenzio, ma fu l'unica volta. Peccato che a quel tempo non avessi a mia disposizione il libro di Dario Martinelli, Anche Hitler era vegano, Demagogia e stereotipi della vegafobia. Sarebbe stata un'utile cassetta degli attrezzi per vivere in modo più documentato e più sereno le tante osservazioni, a volte stupide, a volte perfide, spesso imbarazzanti, che mi venivano rivolte ogni santo giorno. Oggi abbiamo tutti più esperienza, la nostra esistenza è meno scandalosa e il mercato si è organizzato per soddisfare al meglio il nostro segmento, ma da un punto di vista politico e sociale la vegefobia persiste, forse ancora più velenosamente, come ostilità verso chi fa scelte alimentari vegane e vegetariane e che al pari di omofobia, xenofobia e altro non è che un ripetere fino allo sfinimento stereotipi, frasi fatte e false credenze. Una è quella secondo la quale Hitler sarebbe stato vegano, che Martinelli affronta e spiega benissimo. Dario Martinelli è una nostra vecchia conoscenza, professore di zoosemiotica presso la Kaunas University of Technology in Lituania, si occupa soprattutto di relazioni tra esseri umani e altri animali, ma anche di antispecismo. Dario ha un figlio al quale nel 2014 ha dedicato il libro Lettera a un futuro animalista. Fu durante la sua tournée italiana di presentazione di quel libro che lo conoscemmo. Dario Martinelli è anche un artista, un compositore di musica. L'intermezzo musicale che ascolterete, la canzone Pulling Through di Jason Dux, è una sua opera. Dario, perché hai scritto questo libro?
Le ragioni che hanno portato alla stesura di questo testo sono naturalmente molteplici, però mi sento di sottolinearne qualcuna particolarmente rilevante. La prima è che il termine, il concetto di vegafobia esiste già dal 2011 per via di un famoso articolo di Matthew Cole e Karen Morgan, però in realtà a ben guardare non sono stati scritti libri sull'argomento. Il concetto viene citato in molti saggi, in molti articoli, però una monografia intera sull'argomento non è stata scritta, quindi mi interessava colmare questa lacuna. La seconda ragione è che esistono invece molti testi vegafobici, sia in ambito accademico che nella letteratura popolare, penso, non so, ai fascio vegani di Giuseppe Crociani, che sono attacchi diretti, molto aggressivi, con nessun sostegno di dati o di ricerche, ma sono semplicemente dei j'accuse molto personali. Quindi mi interessava rispondere anche a questi testi, usando invece la solidità dei dati, delle statistiche, delle ricerche, ma anche, invece di usare toni aggressivi, usare toni soprattutto ironici e autoironici.
Quali sono le ragioni personali che ti hanno ispirato?
A livello personale devo dire un grande catalizzatore di questo libro sono stati i miei primi anni da vegetariano prima e da vegano poi, a partire dal 1994 quando ho fatto questa scelta, e vivevo ancora a Trani in Puglia, che è insomma una città abbastanza piccola, e in quegli anni, in quel contesto culturale, i sentimenti vegafobici erano estremamente marcati e si manifestavano in battute, ma anche in accuse o in consigli dietologici e via dicendo. Quindi già da allora io avevo cominciato a collezionare frasi tipiche che mi venivano elargite, quindi ma non sai che anche Hitler è vegetariano, non sai che anche le piante soffrono, da dove prendi le proteine, va bene le proteine ma come fai per il ferro, gli animali non hanno nessun tipo di sentimento, quindi è ok ucciderli, eccetera, eccetera. Ho cominciato a collezionare tutte queste frasi e poi anni dopo mi sono reso conto che questa è la vera essenza della vegafobia, quindi ho tradotto un po' questi piccoli appunti in una ricerca più strutturata che ha portato poi a questo libro.
Moments as they come and when they go, you let them fly. Sending out messages when all your hopes are keeping you alive. Did I get tired of waiting? Did I give up creating curves and lines that didn't take? Selling out faces that we're meant to greet and welcome everyone. Chasing our past and future when today has never felt like home. Did I befriend my enemies? Let them erase my memories and hurt me while I thought that's how it was meant to be. I'm pulling through the questions that were never answered, through to the windows that were never open. I just keep on moving on, passing by my rights and wrongs. Would it be nice to just sit on the grass and hear the river flow? Would it be great to feel our heartbeat as we let our feelings grow? Wouldn't it take a second to melt every gun and weapon, watch them burn and know they won't kill?
Com'è strutturato il tuo libro?
Il libro è diviso in 7 parti. Nell'introduzione si parla molto di quanto il cibo sia diventato centrale nella nostra società, non so, open kitchen, reality show con chef e così via. La seconda parte è piena di dati riguardanti il veganismo, il suo impatto ambientale, la questione dei diritti animali, c'erano molti dati e molte statistiche, la parte più informativa, volendo anche la più noiosa. La terza è quella, il cuore del libro, cioè definisce la vegafobia e la classifica, la sistematizza. La quarta parte è più filosofica e si rifà al cosiddetto concetto di antropoteosi che ho introdotto qualche anno fa e che secondo me è la vera radice psicologica e filosofica di tutte le forme di discriminazione verso gli animali non umani. La sesta e la settima parte sono dei casi di studio, uno sulla vegafobia rappresentata nel cinema e nella televisione e l'altro nella pubblicità. E infine c'è anche un appendice che ho chiamato tra fazzismo e fuoco amico, cioè sono le varie lotte interne nella comunità vegana che non fanno bene al movimento ma lo frammentano sempre di più. Il tutto, ripeto, scritto con soprattutto molta ironia e autoironia, proprio perché non volevo cascare nella trappola di usare gli stessi toni aggressivi dei testi vegafobici. Come spesso succede, ci si augura che a leggere il libro siano sia quelli che sono d'accordo con le tesi di fondo che quelli che sono in disaccordo. Per quelli in accordo si spera che sia uno strumento di conforto, di supporto, anche di consiglio per come rispondere a certe battute o certi commenti vegafobici. E per chi invece non è d'accordo si spera che sia un motivo di riflessione, un'occasione per mettersi un po' in discussione rispetto alle proprie credenze, ai propri valori.
Anche Hitler era vegano. Demagogia e stereotipi della vegafobia. Mimesis Edizioni, collana Il Caffè dei Filosofi, anno 2025, 244 pagine, 18 euro in edizione cartacea, 12,99 in ebook. Lombardia ha istituito un patentino per cani. Bello, suona come un progresso. Finalmente, per adottare un cane o per acquistarlo nel più infelice dei casi, si dovrà passare un esame. Si valuterà la persona, le sue motivazioni, si valuterà il luogo in cui si intende farlo vivere e si diffonderà una cultura nuova e migliore, quella del rispetto e della relazione alla pari. Tutti sapranno di cosa hanno davvero bisogno e desiderio i cani per vivere una vita degna. Si supererà l'orrenda tradizione di regalare i cani come fossero giocattoli, oggetti inanimati o cose, o di usarli in modo utilitaristico, schiavizzandoli. Eh no, purtroppo le cose non stanno esattamente così. Ce lo spiegano in modo forte e chiaro i nostri amici, autori e attivisti antispecisti Troglodita Tribe.
Hai sentito dell'ultima trovata in Lombardia?
Ah sì, il patentino per cani potenzialmente pericolosi, la nuova legge geniale della Lega di Salvini, una chicca.
Sì, proprio quello, obbligatorio per chi vive con 27 razze considerate impegnative, tipo pitbull, molossi, maremmani, pastori tedeschi, però anche per i meticci che assomigliano a loro. Ma se il cane lo compri da un allevatore ENCI, puff! Il patentino non ti serve.
Cioè, la regione Lombardia sta dicendo: non adottate, comprate. In pratica è una campagna pro shopping mascherata da legge per la sicurezza. Altro che i cani non si comprano, si adottano.
E la chiamano pure save list, perché dicono di voler salvare i cani dai proprietari incompetenti.
Solo che la lista salva davvero solo chi compra, chi adotta deve fare corsi teorici, pratici, test, tutto a proprie spese.
E non parliamo di corsi fuffa, sono almeno 10 ore di teoria, 6 di pratica e poi il test CAE 1, E sai chi valuta?
Sì, i giudici dell'ENCI, cioè quelli che certificano i cani di razza, un po' come far valutare i senza tetto da un consiglio di condominio in centro.
E se il cane non supera il test, o se il proprietario non passa l'esame, scatta il pacchetto sorveglianza speciale. Guinzaglio obbligatorio, museruola, collare a scorrimento.
E in certi casi anche il sequestro. Il cane viene portato in un rifugio idoneo, tradotto significa tolto alla famiglia e rinchiuso.
Quindi, se adotti un cane difficile e magari lo aiuti a ricostruirsi una vita, rischi che te lo portino via perché non ha il carattere giusto. Ma se lo compri e lo chiami con un nome francese, tutto ok.
E tutto questo perché gli allevatori, parole loro, selezionano geneticamente solo cani equilibrati, i nuovi ariani a quattro zampe.
Come se un pedigree bastasse a garantire la sanità mentale. E l'esperienza del cane? Il contesto? La relazione?
Ma infatti è classismo travestito da sicurezza. Un cane di canile deve dimostrare di meritare fiducia. Uno di allevamento ce l'ha di default.
È come dire, i figli dei proletari devono superare test per uscire di casa. I figli dei nobili possono girare liberi col certificato in tasca.
E il paradosso più grande? Questa legge premia proprio chi ha creato il problema, gli allevatori che hanno selezionato razze esasperate per estetica e mercato.
E adesso diventano all'improvviso garanti della buona condotta genetica, una barzelletta.
Intanto il volontariato viene punito, la cinofilia etica, quella che salva, educa, reinserisce, viene trattata come un fastidio.
E le conseguenze saranno disastrose. I canili si riempiranno di rinunce, le adozioni crolleranno, le famiglie, spaventate dalla burocrazia e dai costi, abbandoneranno l'idea di vivere con un cane.
E poi il messaggio è chiaro: se vuoi un cane buono, compralo, se lo adotti sei un potenziale pericolo.
È una legge razzista, eugenetica, disumana, che discrimina per genealogia, non per comportamento.
Ma la sicurezza non si costruisce con pedigree e museruole, si costruisce con l'educazione, il rispetto, la relazione.
Per questo serve disobbedienza civile, serve rifiuto attivo, serve dirlo chiaro, questa legge va respinta.
Perché il mondo che vogliamo costruire non ha bisogno di cani puri, ha bisogno di cani liberi e di umani solidali.
E magari anche un po' di buon senso ogni tanto. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friend. Get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend.
Gabriele Palloni è in vacanza in Grecia, molto impegnato nella liberazione di pesci catturati dai bagnanti. A approfittiamo della sua assenza per impossessarci della rubrica di cucina Il Pasto Gentile, trasmettendo una ricetta che abbiamo registrato al volo durante un mercato contadino. Farro freddo con tempè e prugne, che ci ha colpito per l'originalità e anche per la squisitezza al momento dell'assaggio.
Il Pasto Gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Mi è capitato raramente di mangiare un farro così buono.
Farro particolarmente buono anche di suo, proprio in quanto farro. Questo va.
Quindi se avete un buon farro a disposizione, potete seguire questa ricetta.
La ricetta è a base di tempè, di piselli gialli e un chutney locale. Quindi il tempè di piselli gialli è tagliato a cubetti piccoli, ammollato per una mezz'oretta in un'acqua dove è stato frullato del rosmarino e dell'aglio. Dopodiché è scolato e saltato in padella con olio d'oliva finché non si dora bene. Il chutney invece è preparato in un tegame dove è fatta ammorbidire della cipolla di Tropea e poi sono aggiunte delle prugne secche minimamente reidratate e odori tendenti al balsamico e al floreale, quindi abbiamo menta, salvia e lavanda. In più ci sono due aceti di kombucha, aceto di kombucha di Tiglio e aceto di kombucha di Sambuco, che oltre a dare l'acidità tipica del chutney, di questa composta di vegetali e frutta, gli danno questa acidità e contribuiscono a loro volta al floreale, essendo provenienti dal Tiglio e dal Sambuco. Sono tutti ingredienti reperiti ai mercati di genuino clandestino. L'etica in questo contesto si riflette anche nelle modalità di coltivazione e di produzione.
Il farro viene poi saltato in padella o no?
No, in questo caso no, sono arrivato qui, ho trovato il farro cotto magistralmente e nella teglia abbiamo mischiato con questi altri due ingredienti, questi altri due preparati.
E il risultato è fantastico, garantisco.
Grazie, mi fa molto piacere.
E tu ti chiami?
Tommaso.
E per contattare Mugello Tempè?
Instagram Mugello Tempè con l'H in fondo, tutto attaccato.
Grazie.
Grazie a te.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.